I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ciao a tutti, benvenuti a Vengo Anch'io. Io sono Leni e vi do il benvenuto ad un nuovo episodio, oggi molto importante perché parleremo di malattie sessualmente trasmissibili e lo faremo con la dottoressa Irene Zerbetto. Ciao Irene, benvenuta.
Ciao Leni, grazie dell'invito e sono molto felice di essere qui con te oggi.
Grazie. Ti ringrazieranno anche tutti i nostri ascoltatori perché l'argomento di oggi è davvero tanto importante. Una breve presentazione, Irene Zerbetto, la dottoressa Irene Zerbetto, è una ginecologa e lavora presso l'Istituto Clinico Humanitas di Milano e si occupa in modo più specifico di medicina della riproduzione. Ma oggi siamo qui con lei per parlare delle malattie sessualmente trasmissibili. Quindi Irene, a te la parola, raccontaci quali sono le malattie sessualmente trasmissibili più diffuse.
Allora, inizierei spiegandovi o comunque cercando di dividere le malattie sessualmente trasmissibili in quattro grandi famiglie. Noi tutti siamo a conoscenza delle più importanti e conosciute come la candida, magari il micoplasma, tricomonas, molte volte abbiamo sentito parlare le nostre amiche o letto sui giornali appunto delle più comuni, ma ci sono delle malattie sessualmente trasmissibili di cui magari non siamo tanto a conoscenza, ma che possono essere molto più pericolose di una normale banale candida che può risolversi spontaneamente o con una terapia specifica. Quindi le quattro famiglie che possiamo, su cui possiamo suddividere le malattie sessualmente trasmissibili sono i batteri, che comprendono appunto la clamidia, la gonorrea, la sifilide, quindi le più importanti sono queste, oppure quelle causate da virus. Tra tutti il più importante che conosciamo è l'HIV, l'herpes genitale che banalmente probabilmente ognuno di noi ha avuto sia sul labbro magari e si spera non spessissimo a livello vaginale, i condilomi anogenitali appunto trasmissibili tramite l'HPV, l'epatiti, l'epatite B, l'epatite C, il mollusco contagioso un po' meno famoso e meno e anche difficile da identificare, oppure le infezioni da citomegalovirus. I protozoi sono una famiglia molto difficile, forse anche un po' sconosciuta, e la famiglia più importante è appunto il tricomonas vaginale. Poi ci sono una famiglia ancora più piccola che sono i parassiti, come la scabbia o le pitucolosi del pube, però sono veramente molto rare in una diciamo in un contesto come il nostro occidentale, in cui comunque l'igiene è abbastanza diciamo comune e quindi è più facile ritrovare questo tipo di malattie magari in ambienti in cui l'igiene è un po' meno, oppure in paesi del terzo mondo in cui magari la pulizia e l'igiene sono un po' trascurate.
Ok, andiamo avanti, grazie Irene. Le malattie sessualmente trasmissibili come si trasmettono? Quindi si trasmettono con l'atto sessuale, però solo col sesso penetrativo o anche con il sesso orale? Quindi quali sono quelle che si trasmettono per esempio anche con il sesso orale?
Allora, sono appunto, come hai detto te, in genere causate da rapporti sessuali. Questo perché appunto vengono scambiati attraverso le mucose dei liquidi biologici infetti. Sappiamo che il metodo più facile è sicuramente la penetrazione, ma l'HIV per esempio è il virus per eccellenza trasmesso solo ed esclusivamente attraverso il rapporto sessuale o attraverso per esempio lo scambio di sangue infetto di ferite che si possono appunto che possono può essere il veicolo per trasmettere il virus stesso. I più importanti, quindi la maggior parte di quelli che ho appena elencato, sono quasi tutti trasmissibili per l'atto penetrativo, ma alcuni di questi possono essere trasmessi anche attraverso i rapporti anali oppure appunto attraverso il rapporto orale. Tra questi non ci dimentichiamo come l'herpes genitalis, che può essere trasmesso dalla parte vulvare poi alla parte labiale, oppure l'HPV, che è molto difficile riscontrare attraverso il rapporto orale, ma anche qui bisogna stare molto attenti perché sono delle lesioni che possono venire diagnosticate nel tempo e quindi bisogna stare attenti perché se si hanno delle manifestazioni a livello genitale tipo di verruche o condilomi, questi possono essere poi trasmessi anche all'interno del cavo orale. La candida stessa, che tutti noi conosciamo come un'infezione che soprattutto a livello vaginale o comunque degli organi genitali, perché può interessare anche il partner, assolutamente si può ritrovare anche a livello orale e soprattutto con delle piccole lesioni anche a livello anale, quasi di bruciore, di rossore. Se vuoi, Leni, io potrei incominciare a farti una carrellata di quelle che secondo me sono le più importanti, su cui magari porre un po' più attenzione. Partirei da quelle un po' più gravi, quindi che hanno bisogno di un po' più notizie anche per come possono essere diagnosticate, fino ad arrivare appunto alla candida che comunemente forse ognuna di noi ha incontrato nella propria vita.
Certo, Irene, il palco divengo anch'io tutto tuo.
Allora, visto che mi occupo anche di medicina della riproduzione, anzi soprattutto, vorrei porre attenzione a questo piccolo diciamo patogeno che è la clamidia. La clamidia, probabilmente qualcuno di noi l'ha già sentita nominare, è un patogeno molto subdolo, in quanto può non avere nessun tipo di manifestazione. Cioè noi possiamo avere un contatto tramite appunto il nostro partner che può essere infetto e quindi portatore, o noi stessi averlo contratto, e non avere nessun sintomo. Questo è l'aspetto più, diciamo, su cui bisogna essere un po' più attenti, perché non è detto che quando si ha o si contrae una malattia sessualmente trasmissibile si possano avere subito dei sintomi o dei segni che ci dimostrano di avere questo tipo di malattia. A volte possono venire a distanza di anni, di mesi. La clamidia, infatti, è abbastanza subdola, in quanto si può inserire all'interno appunto del canale vaginale fino ad arrivare all'uretra, alla cervice, il retto, e si può manifestare solo appunto dopo mesi o anni, dando addirittura infertilità o la PID, che è un'infiammazione appunto del pavimento di tutta la pelvi. Com'è che ci si può accorgere di essere venuti a contatto con la clamidia? Facendo degli esami. Il più diretto e facile è sicuramente un tampone vaginale endocervicale che ritrova appunto la presenza di questo, appunto di questo piccolo patogeno, che è un batterio che si ritrova all'interno del canale vaginale. E in quel caso si può trattare facendo una terapia antibiotica. Ma facendo magari degli esami un po' più approfonditi, soprattutto quando magari una ragazza viene e giunge alla nostra osservazione perché cerca una gravidanza e non riesce ad ottenerla, possiamo pensare ad un'infezione da clamidia che è stata pregressa e quindi in passato avvenuta e che può aver lasciato una traccia di sé all'interno del nostro organismo. Facendo che cosa? Semplicemente andando ad attaccare quelle che sono gli organi più importanti per la nostra riproduzione, quindi le tube, oppure proprio tutto quello che circonda le tube, le ovaie, i legamenti all'interno della pelvi, cercando e formando una specie di ragnatela con queste piccole, si chiamano aderenze, che bloccano la pelvi rendendola appunto impossibile per la riproduzione e quindi porta all'infertilità tubarica. In questo caso diventa difficile la terapia, perché quando nel tempo si è venuti a contatto con questo punto con la clamidia, il più delle volte ormai le tube sono state in qualche modo aggredite e non si può far altro che non ricorrere, per esempio, alla FIVET, quindi a una procreazione medicalmente assistita. Se l'infezione è ancora recente, quindi c'è una PID, si può agire facendo magari una laparoscopia, quindi un intervento un po' più mirato, cercando di ripulire la pelvi, cercando di togliere queste aderenze per liberare il più possibile le tube e quindi riprovare ad avere rapporti mirati alla procreazione, o semplicemente togliendo questa infiammazione che è molto dolorosa e fastidiosa. Quindi stiamo molto attenti, perché nella vita nostra si possono avere infezioni che all'inizio sono asintomatiche, ma che nel tempo possono darci dei danni irreparabili. Un altro sicuramente virus che tutti noi abbiamo sentito parlare, di cui ormai siamo a conoscenza perché si parla anche appunto dai giornali, alle trasmissioni, è l'HPV. L'HPV ad oggi, diciamo per fortuna, esiste la vaccinazione, quindi in qualche modo soprattutto consigliata alle ragazze molto giovani che non hanno ancora avuto i primi rapporti, questa è l'indicazione diciamo principale, perché blocca la riproduzione di questo virus all'interno delle cellule dei ceppi più diciamo quelli aggressivi, che possono in qualche modo portare nel tempo all'instaurarsi poi del tumore alla cervice. Sappiamo che il Pap test è la diagnosi, appunto il metodo con cui ogni donna fa la diagnosi per avere uno screening tumorale, quindi per escludere che ci possa essere un tumore al collo dell'utero, ma la cosa più importante è fare prevenzione attraverso il vaccino, perché i gruppi più, diciamo, i patogeni più importanti possono replicarsi all'interno delle cellule e dare poi appunto il tumore della cervice a vari stadi, quindi C1, C2, C3, in base alla progressività in cui la cellula viene, diciamo, si divide all'interno del nostro organismo. L'HPV, come appunto ho detto prima, assolutamente viene trasmesso per via penetrativa, e quindi attraverso il sesso penetrativo, ma anche attraverso il sesso orale. Come facciamo ad accorgercene? Banalmente, perché a distanza di 6 mesi, magari dal contatto con il partner che è a volte asintomatico ma può essere portatore, fuoriescono delle escrescenze a livello vaginale o anche perianale, che sono le comunemente dette verruche o creste di gallo, perché sono delle formazioni di mucosa che si in qualche modo si formano proprio esternamente alla vagina o all'ano, e che all'inizio possono essere un po' arrossate, dare un po' di prurito, di fastidio, poi nel tempo magari non danno più nemmeno questo sintomo, ma che si disseminano proprio intorno alla vagina o all'ano, e quindi è importante identificarle e assolutamente trattarle facendo una chirurgia anche mirata con la diatermocoagulazione, la crioterapia, i laser, che in qualche modo tolgono questo tipo di lesione per fare in modo che non si riformi. Bisogna fare dei follow up, quindi valutare che a distanza di 4-6 mesi queste verruche non tornino, e poi fare una colposcopia. La colposcopia va invece a identificare se c'è una lesione a livello del collo dell'utero. Questo perché l'HPV, come ho detto prima, si rigenera all'interno delle cellule, quindi a molte volte, oltre che esternamente, si può replicare nella parte un po' più interna, quindi della nostra vagina, e in quel caso bisogna assolutamente intervenire togliendo la parte di cellule alterate, che poi facendo il Pap test controlleremo essere tutto normale e essere rientrato negli standard. Quali sono le altre più importanti e magari di cui abbiamo sentito parlare, che per fortuna adesso piano piano stanno in qualche modo un po' scomparendo? La sifilide. La sifilide faceva molto paura in passato, perché era una malattia che poteva in qualche modo poi anche aggredire vari altri organi. Si può avere un'infezione, anche questa non diagnosticata, e poi a distanza di tempo avere queste sifilidi, si chiamano secondaria o terziaria, che si manifestano addirittura la terziaria a distanza di 5-10 anni dal contagio, caratterizzate da queste piccole cosiddette gomme luteiche, che sono piccole delle ulcere necrotiche che si formano intorno alla vagina. E in questo caso come si fanno a rilevare? Attraverso degli esami del sangue, quindi quando vengono fatti per esempio gli esami del sangue, l'HIV, l'epatite, l'HCV, pare anche il test della sifilide, che è la VDRL, la TPH, serve a capire se si è venuti a contatto con questo tipo di infezioni appunto molto gravi e trasmesse esclusivamente attraverso i rapporti sessuali. Ne sappiamo e ne conosciamo molte altre, tipo il tricomonas, il micoplasma, ma sono molto più comuni e facilmente trattabili. Il sintomo principale per ognuna di queste malattie è sicuramente uno stato di irritazione. Ma l'irritazione deve essere indagata in maniera un po' più approfondita per capire che origine ha. Se vuoi possiamo anche un po' parlare di quelle che sono le varie diagnosi e come poter capire, come poterle diagnosticare in principio, comunque il prima possibile. Dimmi te, Elena, certo, se hai qualche dubbio, se vuoi che parliamo di qualcosa in particolare.
Guarda, ti dico, fino adesso ti ringrazio perché sei stata chiarissima e questa carrellata sulle malattie sessualmente trasmissibili fino ad ora è stata davvero particolarmente puntuale, quindi ti ringrazio. Volevo fare soltanto un piccolo inserirmi con, quindi ragazze e ragazzi, il punto qui è usare sempre il preservativo, perché per quanto riguarda il sesso penetrativo quantomeno, perché per il sesso orale effettivamente esistono. Esiste il modo di proteggersi anche per il sesso orale, sappiamo che questa cosa non la fa quasi nessuno, quella di proteggersi per il sesso orale. Il preservativo però davvero è fondamentale quando si ha un rapporto penetrativo, perché davvero può, a parte salvarvi la vita, ma avete ascoltato Irene che cosa vi ha detto, ci sono tutta una serie di problematiche che possono essere senza sintomi e che poi a distanza di tempo possono venire fuori davvero delle problematiche molto serie, delle malattie gravi e anche poi quando magari sarete più grandi, magari vorrete avere un figlio o riprodurvi, se avete contratto la clamidia e non sapevate di averlo, insomma diventa un problemino poi insomma anche avere un bambino e procedere con una gravidanza. Quindi il preservativo è davvero importante perché sento troppe persone, troppi di voi che non lo usano ed è una cosa molto seria questa.
Grazie mille Eleni, perché questo è fondamentale. Assolutamente il preservativo è la barriera più importante per poter prevenire queste malattie sessualmente trasmissibili e soprattutto avere anche rispetto dei propri partner, perché magari io posso non essere a conoscenza di avere un'infezione, ma così facendo evito che la mia partner possa avere dei danni in futuro. Quindi non è solamente un modo per proteggere se stessi, ma è anche un modo per poter proteggere chi ho accanto in quel momento della nostra vita, ma anche in un futuro, perché un rapporto può finire, ma è giusto che ognuno di noi possa continuare ad avere un'attività sessuale, riproduttiva, senza dover in qualche modo essere danneggiato dai rapporti precedentemente avuti, magari appunto in giovane età in cui uno è un po' più superficiale su questo tipo di materia. Se vuoi parliamo un po' della Candida, che magari chi ci ascolta è un po' più curioso su quali sono i rimedi per poterla evitare o come poterla combattere, visto che adesso andiamo verso poi il periodo anche estivo e quindi le Candide sono pronte a essere, ad aggredirci nei momenti in cui meno vorremmo che venissero a trovarci. E la candida sappiamo benissimo è facilmente riconoscibile, soprattutto quando è molto invasiva e quindi le perdite famose, biancastre, ricottose, che danno questo senso di bruciore, anche di fastidio, pruriginose, è il primo sintomo che ci fa in qualche modo alzare la guardia e capire che c'è qualcosa che non va. La candida può essere anche molto subdola, nel senso che può in qualche modo non essere diagnosticata all'inizio e poi protrarsi nel tempo, addirittura dare delle candide recidivanti, quindi croniche. Molto spesso mi capita di avere delle pazienti che hanno contratto la candida non trattata all'inizio e poi per anni si sono sottoposte a trattamenti anche abbastanza invalidanti, con terapie di antimicotici e terapie anche locali, perché purtroppo nei momenti di stress, nei momenti in cui siamo un po' più immunodepressi, in cui magari il nostro stato d'animo non è dei migliori, la dieta in qualche modo cambia, la candida si ripresenta proprio in quei momenti in cui ecco, è l'unico che non vorremmo, in cui non la vorremmo avere. Per questo bisogna stare attenti a proteggersi e ad usare anche degli accorgimenti che mirino anche a una dieta un po' più equilibrata, ad usare degli indumenti che possono in qualche modo limitare la proliferazione di queste spore, perché appunto si tratta di funghi. Sono dei funghi che si annidano nella nostra vagina principalmente e si nutrono degli zuccheri. Ok, quindi se noi ad uno stato di già infezione, come quindi di una candida presente, aggiungiamo una dieta sbagliata, ricca di carboidrati, zuccheri, dolci, questi funghetti, appunto, queste spore si riproducono e aumentano, aumentano, aumentano sempre di più, dando poi appunto queste candide molto difficili da debellare. Quindi al primo sintomo di bruciore, di perdite un po' più biancastre, diverse da quelle che possono essere le perdite mucose, magari in un momento, diciamo, intorno all'ovulazione o prima del ciclo, bisogna sempre stare attenti e cercare di riconoscerle. Meglio una visita ginecologica in più, che magari una in meno, perché poi doverle trattare quando sono così resistenti diventa anche difficile perché molti trattamenti poi non sono più efficaci. Quindi bisogna riuscire a riconoscere anche quella candida che a volte sottovalutiamo per trattarla nel modo più corretto. Esistono vari diversi tipi di candida, la candida glabrata, la candida albicans che è quella più famosa, Crusei, insomma ne hanno milioni di nomi, ma semplicemente sono la maggior parte caratterizzate appunto da queste perdite biancastre con fastidio, bruciore fino ad arrivare anche a cistite, perché logicamente tutto l'organismo poi in qualche modo comunica, quindi la pelvi in qualche modo si trasmette l'infezione, arrivare fino al bruciore perianale, quindi diventa fastidioso anche la vita di tutti i giorni, svolgere attività fisica o lavorativa. È importante nel momento in cui si tratta la candida, magari cercare di non usare degli indumenti troppo elasticizzati, quindi troppo stretti, che non lasciano respirare appunto le mucose. Cercare di usare biancheria intima che non sia di licra o che non sia di colore bianco, ma magari colori troppo accesi, nero, fucsia, perché questi hanno dei coloranti che possono in qualche modo aumentare la riproduzione delle spore. Quindi, quando si tratta una candida, cerchiamo di abbinare anche un metabolismo e quindi una dieta corretta e dei piccoli accorgimenti appunto anche di come cerchiamo di vestirci e di igiene, assolutamente importantissima l'igiene intima con determinati prodotti che la ginecologa vi può indicare e la terapia deve essere fatta anche fare al partner. Perché? Perché se io ho una candida che tratto ma ho rapporti poi non protetti o il mio partner magari non è a conoscenza, mentre per l'uomo è più difficile riconoscerla perché possono avere magari un po' di bruciore, secchezza a livello del pene. La donna ha proprio delle manifestazioni cliniche più importanti, appunto le perdite. Ma è importante che il partner si tratti facendo lo stesso tipo di terapia specifica per l'uomo in modo da poterla debellare nello stesso periodo. Quindi bisogna avere un po' più di attenzione, magari fare un po' più di sacrifici nel momento in cui bisogna fare la terapia insieme per poi ritornare ad avere un'attività sessuale il più possibile sicura.
Ti ringrazio, Irene. Volevo farti una domanda relativamente alla candida. Quindi, la candida si trasmette con il rapporto penetrativo e quindi spesso sono i ragazzi che non sanno di averla, perché a livello del pene dicevi che forse le manifestazioni sono più blande o quasi inesistenti, però possono trasmetterla alla partner femminile.
Esatto.
È così che funziona? Ok. Che infatti tante volte succede che ci ritroviamo con la candida dopo un rapporto sessuale, però lui non aveva niente,
Esatto.
o comunque non aveva manifestazioni dolorose come invece poi le abbiamo noi quando la candida si manifesta
Assolutamente.
in vagina.
Può addirittura, figurati, la
Ok, grazie.
candida può anche causare dei dolori ai rapporti, la dispareunia, in quanto la secchezza vaginale che può provocare o l'arrossamento può rendere addirittura impossibile la penetrazione. Quindi, se non viene trattata correttamente e anzi lasciata un po' diciamo al suo destino, assolutamente può poi causare la difficoltà ad avere rapporti normali. Quindi deve essere intercettata e trattata per entrambi i partner.
Ti ringrazio Irene, perfetto. Vogliamo andare avanti? C'è qualche altra patologia che ritieni sia il caso di
Sì,
approfondire?
guarda, solo un breve cenno magari a quelle che sono il Trichomonas, la Gardnerella, il micoplasma, perché a volte sono delle diciamo, infezioni non così usuali, ma che facilmente possono essere dare dei fastidi e essere addirittura diciamo, sovrainfezioni. Quando c'è per esempio una candida ci può essere un micoplasma oppure un tricomonas, quindi si parla di plurime infezioni che se non trattate appunto creano poi delle resistenze quando si va a fare una terapia antibiotica. Quindi al primo fastidio sempre fare una visita ginecologica e un tampone vaginale per identificare qual è il patogeno e quindi qual è il microorganismo che causa questo tipo di infiammazione, per trattarla in maniera specifica. Quando si ha, per esempio, delle perdite che invece di essere biancastre virano un po' più sul giallo, sul verde, e sono maleodoranti, anche questo è un campanello d'allarme, perché possono essere tricomonas, micoplasmi, che devono essere trattati e subito debellati prima che possano in qualche modo diventare poi, diciamo, recidivanti, ritornare anche più difficili, come ti dicevo prima, da trattare. Stiamo attenti assolutamente a quello che è l'epatiti, che adesso sempre, per fortuna, l'epatite B esiste il vaccino, e quindi la maggioranza di noi, per fortuna, può essere vaccinato e quindi venire essere protetto, però l'HCV, non essendoci ancora un vaccino, può essere facilmente trasmissibile attraverso i rapporti sessuali e lo scambio appunto anche di lesioni, perché è anche vero che magari nel petting, quindi nei preliminari del rapporto sessuale, una donna può avere una piccola escoriazione o quindi una piccola ferita, e tramite diciamo i rapporti iniziali si può trasmettere il virus e la malattia stessa. Quindi stiamo anche attenti, cerchiamo di fare una diagnosi anche accurata del nostro corpo, cerchiamo di capire se ci sono delle parti che sono un po' più irritate o se c'è una piccola lesione, perché tramite quella lesione si possono contrarre dei virus che il partner ci può trasmettere e che magari lui stesso non è a conoscenza di essere portatore. Quindi stiamo attenti a conoscere anche il nostro organismo, il nostro corpo, se ha delle piccole protuberanze, se ha qualcosa che può in qualche modo essere un vettore, un veicolo per il nostro, per le nostre malattie.
Grazie Irene. Quindi quando ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va, quindi quando avvertiamo magari un prurito vaginale forte, perdite giallastre maleodoranti, piuttosto che fastidi vari, piuttosto che ci troviamo qualcosa che potrebbe essere un condiloma, dove dobbiamo andare? Cosa dobbiamo fare?
Allora, il mio consiglio è sicuramente, nel momento in cui si incomincia ad avere i primi rapporti sessuali, avere un ginecologo di fiducia, perché diventa anche una quella serenità con cui si può affrontare certi argomenti, e che il ginecologo che ci conosce e che ci tratta da anni ci può risolvere. Quindi avere un ginecologo di fiducia è fondamentale quando si incominciano ad avere i primi rapporti, per fare appunto poi lo screening, quindi il pap test, le ecografie. Mai sottovalutare la visita ginecologica, anche quando si sta bene, deve essere una routine che ognuna, che ogni donna mette nella propria agenda una volta all'anno o nel momento in cui c'è bisogno, logicamente, perché si crea poi quella, diciamo, quel rapporto di fiducia che è necessario tra medico e paziente. Quindi la prima cosa è andare o dal nostro ginecologo di fiducia o dal ginecologo che magari la nostra amica ci consiglia o che è più vicino a casa e quindi è più facilmente reperibile. Se poi non si ha la possibilità di andare dal ginecologo, esistono per fortuna in Italia i consultori. I consultori sono, diciamo, un punto al quale ognuno di noi può accedere senza anche prendere appuntamento, anche se in questo periodo sappiamo che è sempre più difficile accedere agli ospedali, ai consultori stessi, ma in cui ogni donna si può sentire libera di andare e far vedere le proprie, parlare dei propri dubbi, dei propri sintomi, per eseguire le visite di controllo. Quindi se non si ha un ginecologo di fiducia, si ha la possibilità di accedere ai consultori in cui il ginecologo che fa il servizio lì ti può fornire tutte le indicazioni necessarie, facendo la diagnosi di quella che è, diciamo, in quel momento l'infezione o la patologia di cui si è affetti. Il metodo principale per riconoscere le malattie sessualmente trasmissibili, a parte i virus, logicamente l'HIV, l'HCV, che sono solo diagnosticabili tramite un prelievo di sangue, ma per quelle che hanno una sintomatologia appunto come il bruciore, le perdite vaginali, maleodoranti, tramite un tampone vaginale. Quindi tramite il tampone vaginale noi possiamo riconoscere il microorganismo che in qualche modo si è infossessato della nostra vagina, tutta la parte, diciamo, a livello anale, quindi vaginale, e trattarla miratamente facendo una terapia antibiotica specifica e una terapia anche locale e magari di mantenimento nel tempo, per far sì che questo poi non si ripresenti. Quindi assolutamente avere un punto di riferimento nella vita di ogni donna, che è fondamentale per poter spiegare le nostre patologie o qualsiasi situazione si presenti.
Grazie Irene, volevo farti un'ultima domanda sulle cistiti post-coitali, perché ricevo moltissimi messaggi su questo argomento, quindi vogliamo fare un pochino di chiarezza.
Assolutamente sì, le cistiti post-coitali sono molto frequenti, soprattutto quando c'è un'attività sessuale intensa. Questo perché logicamente si va in qualche modo a sollecitare la parte dell'uretra, della vagina interna e questo provoca appunto magari se c'è una disseminazione di batteri anche all'interno appunto della vescica stessa. Sono delle infiammazioni che se non trattate possono dare poi per esempio le cistiti emorragiche, quindi la perdita di sangue banalmente uno magari pensa venga dalla vagina invece può essere proprio da questo tipo di infiammazioni. Nelle cistiti post-coitali è importante avere un'igiene intima, diciamo come in primis fondamentale. Quindi se dopo il rapporto si incomincia ad avere qualche fastidio, ci sono delle lavande apposta da poter fare e la cosa fondamentale è assumere magari un disinfettante delle vie urinarie da in modo da poter debellare immediatamente quello che è appunto l'infiammazione che avviene subito dopo il rapporto. Quindi igiene intima, disinfettanti delle vie urinarie e bere molto, perché bevendo molto la vescica in qualche modo ha un ricambio e quindi tutti i batteri che possono essere all'interno vengono in qualche modo fatti defluire e quindi almeno 2 litri di acqua al giorno nel periodo in cui le cistiti post-coitali o cistiti ricorrenti si presentano. Quindi fondamentale pulire le vie urinarie tramite appunto questi disinfettanti che esistono, igiene intima e bere molta, molta acqua.
Grazie Irene. Quello che ci ha appena raccontato Irene, ci ha spiegato Irene in merito alle cistiti post-coitali è relativo a quando noi ci accorgiamo di averla. Nel senso, nel momento in cui noi, dopo un rapporto sessuale o dopo più rapporti sessuali, in cui a volte magari non abbiamo una lubrificazione adatta o esagerata, nel senso, oppure dopo rapporti molto frequenti, se ci troviamo con questo fastidio, laddove per la cistite postcoitale ci accorgiamo di averla perché abbiamo magari dolori a livello proprio vaginale, vulvare e sentiamo il bisogno di andare in bagno a fare la pipì, ma in realtà poi non è vero che ci scappa la pipì. Quindi questo qui è proprio il sintomo base della cistite. Quando ci accorgiamo di avere questo tipo di disturbo, allora possiamo rivolgerci a un professionista o anche si può andare anche in farmacia. Però insomma, ho il consultorio o da un professionista e poi seguire i consigli che ci ha appena dato la dottoressa Zerbetto, quindi bere molta acqua, avere igienizzare la parte con i prodotti giusti che vi vengono dati da un professionista e quindi insomma, e poi insomma, anche avere una dieta magari
Equilibrata.
ricca magari di vitamine, equilibrata, fermenti lattici, probiotici, eccetera. Perfetto, grazie Irene. Vuoi aggiungere
Sono molto
qualcosa?
felice di aver fatto questa carrellata sulle malattie sessualmente trasmissibili. Spero di aver fornito, di aver dato le indicazioni per poterle almeno riconoscere e avere un po' sensibilizzato, soprattutto le ragazze, a quelle malattie che a volte vengono un po' appunto non prese in considerazione, ma che nel tempo possono essere veramente dannose per noi. Quindi assolutamente facciamo sesso, facciamolo in maniera accorta, preveniamo noi stesse e anche i partner che abbiamo, perché potrebbero essere partner di donne future, quindi per fare in modo che tutto questo venga in qualche modo non mandato avanti, quindi fare in modo che le infezioni non vengano in qualche modo mandate in giro da altri partner e con altri rapporti, stiamo assolutamente attenti per il nostro bene e per il bene dei nostri futuri partner. Grazie di avermi dato questa opportunità.
Grazie a te Irene, davvero grazie. Io sono contentissima che tu sia stata ospite, divengo anch'io. Ci saranno sicuramente altre occasioni per parlare magari di argomenti nello specifico.
Quando
Spero
vuoi.
insomma che tu
Assolutamente sì.
tornerai da noi, grazie. Quindi un fortissimo abbraccio, grazie, a presto e un saluto a tutti e noi ci sentiamo tra una decina di giorni e vengo anch'io. Ciao
Ciao,
Daleni,
ciao.
ciao ciao.